Siamo al quinto di questi incontri. C'è un filo di continuità che un po' li sta legando, quindi stiamo comunque aggiungendo un po' elementi alla nostra, così, alla nostra riflessione. E Panikkar continua a sollecitarci con questi suoi sutra, con queste sue affermazioni, in cui parla un po' del modo in cui la dimensione monastica ha interpretato alcuni elementi dell'umano e alcuni elementi dell'aspirazione dell'umano al divino, e poi ci sollecita sempre cercando di dirci come potremmo anche reinterpretarli, sempre. Mi ricordo, ma ormai tutti avete più o meno partecipato a questi incontri o li avete ascoltati nel sito, insomma, su internet. La tesi di fondo, appunto, di Panikkar è che la dimensione monastica è presente in ciascuno di noi e analizzarne le caratteristiche ci aiuta un po' a riscoprirla e a farci tentare di declinarla in qualche modo, no? Trovare i modi per declinarla. Allora, oggi questo tema, la madre terra prima della comunità degli uomini, il modo in cui lo declinerò forse è un po' diverso da quello che potreste aspettarvi leggendo questo titolo, però insomma così l'ho pensato. La tradizione indiana, quando parla dell'esistente, utilizza a volte un'espressione che è triloca, cioè ci dice che l'esistente è costituito da tre mondi, no? Proprio triloca significa tre luoghi, tre mondi, che sono il mondo sotterraneo, cioè la dimensione della terra e di tutto ciò che è sotto la terra, dentro la terra, oppure strettamente collegato alla terra, e quindi anche il nascosto, no? Il sotterraneo, il segreto, l'oscuro in qualche modo, e però anche ciò che è a contatto con la prima superficie della terra, quindi un po' anche l'istintivo, no? Il selvaggio, il selvatico, un po' questa dimensione. Poi un secondo mondo che è invece il mondo del cielo, quindi tutto ciò che è oltre, che viene un po' considerato invece il mondo degli dèi, il mondo delle energie sottili, il mondo della spiritualità, appunto collegata un po' al biancore, alla luminosità, no? E poi un terzo mondo che viene definito come lo spazio intermedio, cioè il mondo che sta tra la terra e il cielo, che viene invece identificato con lo spazio dove prevalentemente vivono gli esseri umani. Quindi lo spazio intermedio è il mondo dove viviamo noi, il mondo dove costruiamo le nostre città, dove costruiamo le nostre civiltà, dove diamo vita alle nostre società, dove appunto creiamo un po' questa dimensione, no? di abitare insieme, questa dimensione un po' di comunità, quella che qui Panikkar definisce come un po' la comunità degli uomini. Questa comunità vive soprattutto nello spazio intermedio. Panikkar qui ci dice che, pensando a questi tre mondi, quindi la terra e il sotterraneo, lo spazio intermedio e il cielo, il monaco, la monaca, insomma la dimensione monastica all'interno di noi, è quella che si colloca in una postura ben precisa, che chi pratica appunto lo yoga ben conosce, che è l'asana verticale, no? La postura verticale. Cioè il monaco tende a porsi verticalmente dentro questa dimensione dei tre mondi e a coltivare un'aspirazione verso il cielo, un'aspirazione verso l'alto, una dimensione verso il sottile, lo spirituale, ma anche accetta un po', la sfida di esplorare il mondo sotterraneo, cioè di, radicarsi nella profondità della terra e di collocarsi in una relazione speciale con la dimensione appunto della terra e delle energie sotterranee. Mentre invece tende a allontanarsi dallo spazio intermedio, cioè tende a volersi allontanare da quello spazio dove l'essere umano appunto crea le città, le civiltà, i villaggi, no? Dove vive la comunità degli uomini. Qui ovviamente stiamo parlando del monaco inteso come l'anacoreta, l'eremita, il sannyasin, no? Cioè non stiamo parlando, il monaco di cui vi parlo io oggi, è identificabile più con appunto i primi monaci, no? Non con il monachesimo organizzato che vive il rapporto con la comunità in tutt'altro modo. Ma appunto l'anacoreta, il sannyasin, che cosa fa? Lascia la città, lascia il villaggio, lascia i luoghi costruiti e governati dagli uomini, lascia la civiltà, lascia la società e si distacca tendenzialmente da tutta questa dimensione. Nella tradizione indiana si dice che per fare questo lascia anche tutti i suoi doveri, no? Cioè va oltre proprio il mondo dell'azione dove l'essere umano tende invece a vivere prevalentemente. E lasciando la città, il villaggio, i luoghi abitati dagli uomini, si ritira in luoghi deserti e selvaggi. Cioè proprio si mette si colloca in dei luoghi dove la terra non è stata ancora manipolata in qualche modo dall'essere umano, no? Quindi va nel deserto, va nella foresta, va nei boschi e si colloca spesso anche proprio dentro la terra. Quindi non ha paura di incontrare le energie sotterranee della Terra perché si colloca spesso all'interno della Terra. Pensate a quanta tradizione, ne abbiamo già parlato in un altro incontro, l'abbiamo accennato, a quanta tradizione, quanti monaci sia in Oriente che in Occidente, quindi sia in India sia nel cristianesimo, hanno scelto di vivere la loro esperienza interiore nelle grotte, no? Quindi dentro le profondità della terra, oppure meditando, non so, ai piedi di un albero, quindi in stretto contatto con le radici che si radicano nella terra, ma imitando in questo modo, stando accanto all'albero, proprio la dimensione verticale, no? La dimensione di quell'elemento della natura che prende vita dall'energia della terra e poi si slancia verso il cielo, no? Sollevandosi verso l'alto. Ecco, il monaco un po' ha vissuto questa, certo monachesimo, insomma, certa anacoresia, ha vissuto un po' questa dimensione. E si è messo come in un luogo dove le energie della terra e le energie del cielo si incontrano, si sposano e si pongono come appunto in questa continuità verticale. Il monaco riproduce un po' questo, è come se saltasse il mondo di mezzo, lo spazio intermedio, e affonda nella profondità della terra e si slancia verso il cielo. Da questo punto di vista è un po' l'immagine per chi un po' frequenta la tradizione indiana, l'immagine anche che viene in mente è l'immagine, una delle immagini delle manifestazioni di Shiva stesso, no? Shiva è è una dimensione del divino che è molto identificata con l'ascesi, quindi con la dimensione monastica, anacoretica, eremitica, no? Shiva incarna proprio il grande maestro degli asceti, il grande maestro dello yoga, il grande maestro della meditazione. E si narra in un episodio, in una delle storie, delle tante storie dell'India antica, si narra che ad un certo punto Shiva si manifestò sulla terra, cioè, si manifestò ad altre due divinità, a Brahma e a Vishnu, che stavano dibattendo tra di loro per decidere chi dei due era più importante, e Shiva si manifestò come una colonna di luce, o meglio una colonna di fuoco, quindi una colonna di luce potente. Si manifestò come questa colonna di cui non si poteva assolutamente vedere la base e non si poteva assolutamente vedere la cima. Quindi una colonna che affondava la sua energia talmente tanto nella profondità che non si capiva da dove nasceva e si slanciava talmente in alto che non se ne vedeva la fine. E Brahma e Vishnu si sfidarono tra di loro, dicendo che tra di loro il più grande sarebbe stato colui che sarebbe riuscito a trovare l'inizio o la fine di questa colonna. Vishnu si tramutò in cinghiale, che è una dei suoi avatar, una delle sue incarnazioni, e cominciò a scavare nella terra per trovare la base, e non riuscì ovviamente a trovarla. Brahma si tramutò in un cigno alato, che è un uccello che lo rappresenta, e volò in alto alla ricerca della sua cima e non riuscì a trovarla in nessun modo. E quindi dovettero decretare il fatto che Shiva era più grande di loro, nel senso che c'era una dimensione inafferrabile che era fortemente legata a lui. Shiva è il mistico, è la rappresentazione proprio della dimensione mistica, no? Del divino. E il monaco, in questo senso, il monaco che si pone verticalmente tra la profondità della terra e le altezze del cielo, è un po' la riproduzione di questa dimensione, shivaita, un po', di cui, l'India ci parla. Nei luoghi appunto dell'anacoresi, nei luoghi dove c'è questa natura selvaggia, quando il monaco si allontana dal mondo civilizzato, dal mondo un po' della civiltà umana costruita, il monaco incontra queste energie della terra proprio incontrando le forze della natura, le forze cosmiche. In un antico inno del Rig Veda si dice che l'asceta, l'antico asceta, viene chiamato l'asceta dai lunghi capelli, no? Per dire che non è, appunto, non è civilizzato, non sottostà alle regole della società umana, no? L'asceta dai lunghi capelli è colui che dentro di sé ha il fuoco, l'acqua, la terra, il cielo, il sole, è colui che si muove nel mondo circondato dal vento, che è vestito di aria, no? Proprio è colui che è fortemente in contatto con tutte le forze della natura e che è completamente immerso in queste forze della natura. E immerso in queste forze della natura, non disdegna anche l'incontro con gli spiriti, con gli animali della foresta, con tutte quegli esseri che spaventano l'essere umano che abita invece nei luoghi civilizzati. E quindi il monaco è anche questo, no? L'anacoreta è anche questo, si colloca in un luogo della natura dove il contatto con le forze della natura è molto forte. Qui c'è proprio una dimensione, credo, proprio di contatto energetico, di contatto energetico profondo. Mentre riflettevo su questo, pensavo a quanto è diverso, ma qui c'è un punto di domanda aperto, non è assolutamente una critica, è solo un punto di domanda che mi sorgeva: a quanto è diverso oggi vivere, per esempio, la dimensione eremitica in città, no? Una pratica che è sempre più frequente, no? Abbiamo avuto qui con noi Antonella Lumini qualche incontro fa, che si definisce un eremita di città, no? Che vive a Firenze, ci sono tante persone che vivono questo. E pensavo a quanto possa essere diverso vivere una dimensione, appunto, eremitica, solitaria, in uno spazio dove il contatto proprio con quella, l'India la chiama la Shakti, proprio la forza energetica della natura, non è invece percepita, non c'è questo incontro, no? Non c'è questo nutrimento. A quanto si rischia di diventare una colonna tutta sbilanciata verso l'alto, che però non trae linfa dalla terra. Qui mi piaceva molto oggi porvi questa idea, proprio questa immagine del monaco selvatico, cioè proprio che si nutre di terra, di acqua, di sole, no? Cioè proprio, e vive la sfida di questo contatto con queste energie che però fortemente anche, appunto, lo sostengono e lo nutrono. E mi sembra che proprio questo contatto con queste forze cosmiche, quindi questo vivere lontano dal mondo, appunto, in mezzo alla foresta, in mezzo al deserto, cioè questo vivere in luoghi dove si è in balia in qualche modo delle forze della natura, e quindi si vive in contatto forte con queste forze della natura, questa dimensione mi sembra che abbia anche dato la forza al monaco di contattare anche questa dimensione tellurica, sotterranea, energeticamente anche forte, anche dentro di sé. Per cui il monaco è anche colui che poi dentro di sé incontra queste forze, non ha paura di incontrare il vento, il fuoco, l'acqua, cioè la forza, no, della natura anche al proprio interno. E infatti in molta tradizione monastica, in molti racconti sul monachesimo, ci viene narrato di come il monaco incontra queste energie dentro di sé, si scontra con queste energie dentro di sé, le vive con coraggio, e quindi, come collocandosi in mezzo alla foresta, vive, non so, gli uragani, i fulmini, e poi l'incontro con i lupi, con gli orsi, con i leoni, no? Abbiamo tanta iconografia sui monaci che vivono, no? Con il leone, con il lupo, con l'orso, che fanno amicizia, abbiamo tanti racconti, no? Quindi proprio con le energie selvatiche, così il monaco vive anche poi dentro di sé il rapporto con queste sue energie, e le affronta, e le guarda, e le fronteggia, no? Fino a arrivare poi magari a quello che succede poi nel rapporto, appunto, che ci viene raccontato con i leoni, gli orsi, che diventa amico poi del leone, diventa amico del serpente, diventa amico dell'orso, diventa amico delle forze della natura, no? E così, avendo il coraggio di guardare anche le forze che si muovono dentro di lui, quindi le forze sotterranee, anche le forze psichiche, riesce poi a diventare amico di queste forze, no? Riesce poi a vivere un rapporto più diretto e più vero, più autentico con queste forze, rispetto a chi, come magari, appunto, chi vive in un mondo civilizzato, che vive molto al riparo, no? Da queste grandi forze, e quindi poi fa fatica anche a riconoscerle dentro di sé. I monaci antichi ci raccontano, sono, insomma, tutti i trattati, gli antichi trattati dei monaci, dei rishi, degli antichi ricercatori indiani, degli asceti, ci raccontano i movimenti della psiche, no? Proprio i movimenti energetici interiori dell'essere umano e di come li incontrano e di come li affrontano, di come li fronteggiano e di come pian piano anche arrivano a conciliarsi anche con questi movimenti. Però mi sembra che proprio lo stare a contatto con la forza della terra e del cosmo, no? E con questa dimensione un po' della terra selvaggia, gli dia questa forza, dia la forza al monaco di incontrare queste forze dentro di sé. Qui, mentre pensavo a tutto questo, pensavo, dovrei però dargli un esempio, cioè dovrei offrire alle persone un esempio per capire tutto questo, perché non rimanga così puramente teorico. Ora, tutti noi abbiamo, adesso credo che tutti voi si siano creati delle immagini, appunto i quadri, no? Dell'eremita nel deserto, appunto col
Sant'Antonio.
leone, Sant'Antonio, e quindi ho pensato che l'esempio qui più calzante potrebbe essere proprio Sant'Antonio Abate, no? Che per noi è effettivamente, perché ho pensato più che prendere un monaco indiano, insomma, che diventa tutto più complicato, bisogna fare mille spiegazioni di traslazioni culturali, eccetera. Un esempio di tutto questo è proprio Antonio che viene definito come un po' il primo, no? Dei monaci. Degli eremiti, insomma, sì, qui per me monaco e eremita è sempre la stessa cosa, però capisco che non è così. Anche l'altra volta una persona alla fine mi ha detto: ma forse tutto si risolve all'infine dell'incontro. L'altra volta mi ha detto: ma forse si risolverebbe meglio con la vita eremitica. E io mi sono resa conto che in realtà il mio discorso era sulla vita eremitica, però non era, l'ho dato troppo per scontato. Sant'Antonio Abate è appunto un po' il padre degli eremiti, diciamo cristiani, chiamiamolo così, e la sua parabola può essere una parabola che mostra proprio questa cosa di cui vi sto parlando, cioè la sua vita è come un progressivo allontanamento da quella che qui Panikkar chiama la comunità degli uomini. Cioè, nella vita di Antonio, scritta da Attanasio, che potete leggere, bellissima, insomma, uno dei testi più belli sul monachesimo che possiamo leggere, è semplice, immediato, no? Antonio, dopo la conversione, dopo aver lasciato tutto, quindi dopo essersi disfatto di tutto, beni, di tutto quello che possedeva, comincia la sua esperienza eremitica, la sua esperienza così ascetica, diciamo, ai margini della città, no? Perché si dice vicino al villaggio, perché si dice c'erano altre persone che già stavano facendo un'esperienza simile e lui si colloca come loro vicino al villaggio, fuori dal villaggio, ma vicino al villaggio. E questo è l'inizio, ma poi si allontana un po' di più dal villaggio e nella seconda tappa della sua vita si fa chiudere in un sepolcro lontano dal villaggio. Quindi si allontana un po' di più dalla comunità degli uomini e si colloca in una dimensione dove viene come si fa chiudere nel sepolcro, quindi in qualche modo si fa seppellire dentro a qualcosa, no? Cioè, e anche qui è interessante perché Shiva vive nei cimiteri, no? Cioè Shiva è un dio che si cosparge di cenere, insomma, ci sono anche delle similitudini interessanti. E quando si fa chiudere questo sepolcro lontano dal villaggio, vive con grande intensità proprio questa lotta con la dimensione delle fiere interiori. Cioè, comincia a vivere questa dimensione del combattimento spirituale, del combattimento interiore, trovando dentro di sé delle energie che vengono definite nel racconto della sua storia proprio come delle bestie selvatiche. Per cui dice, Atanasio dice, che dopo essersi appunto fatto chiudere in questo sepolcro, dice, in breve tempo tutto il luogo fu pieno di fantasmi, di leoni, di orsi, di leopardi, di tori, di serpenti, di aspidi, di scorpioni, di lupi. Quindi dentro di sé le immagini di tutte queste bestie selvatiche, no? Di queste bestie selvagge, che sono i demoni, no? I demoni sotterranei, sono i demoni della mente, sono i demoni interiori, sono le energie non ancora civilizzate dentro di noi, no? Sono, che però devono uscire. Dobbiamo confrontarci con queste se vogliamo innalzarci. E ognuno di essi si comportava secondo la figura che aveva assunto. Il leone ruggiva pronto ad aggredirlo, il toro sembrava colpirlo con le corna, il serpente strisciando non riusciva a prenderlo, il lupo era trattenuto mentre tentava di assalirlo. Lo strepito di tutte quelle fiere che apparivano era terribile, come terribile era il loro aspetto. E Antonio, di fronte a questo magma selvaggio di energie che si muovono dentro di lui, in questo luogo sotterraneo, che è proprio nella terra del suo essere, potremmo dire, Antonio di fronte a tutto questo che cosa fa? Le affronta, le guarda e pone di fronte a tutto questo un unico elemento, la fede. Tiene alta la fede. E questo fa sì che tutto questo episodio di combattimento e di confronto con queste forze si risolva poi in tutt'altro. Qui ricordiamo la colonna, più osiamo affondare nella terra e più ci sappiamo anche slanciare verso il cielo e sappiamo incontrare la dimensione del cielo. Il monaco è sempre colonna, è sempre verticalità. E dopo il combattimento spirituale, ad un certo punto arriva un raggio di luce che apre il sepolcro. Come dice il sepolcro, a un certo punto era come un tetto, aveva come un tetto aperto, e dall'alto arriva questo raggio di luce su di lui. E lui capisce che la sua fede lo ha salvato, perché lo ha messo di fronte appunto alla dimensione del divino, lo ha messo in una stretta relazione col divino. E lì il dialogo è bellissimo, perché appunto il confronto con le energie sotterranee dentro di lui lo apre all'esperienza mistica. E in quel momento Antonio dice: dov'eri mentre lottavo, mentre faticavo, no? E gli viene risposto: io ero qui con te, volevo vedere quanta forza avevi per combattere. E quindi, no? Cioè, tutto il combattimento si rivolge in questa benedizione, in realtà, no? Da parte del divino. E questa è solo la seconda tappa del cammino di Antonio, quindi prima vicino al villaggio, poi nel sepolcro lontano dal villaggio, e poi si inoltra ancora più lontano dal villaggio, va nel deserto e si pone dentro un fortino abbandonato. E anche qui l'espressione di Attanasio richiama un po' quello di cui stiamo parlando. In questo fortino abbandonato nel deserto si dice: rimase lì dentro solo, come rinchiuso in un sotterraneo. Proprio questa dimensione dell'andare dentro, andare nel profondo, come rinchiuso in un sotterraneo senza mai uscire fuori. E soprattutto, dice, senza mai farsi vedere da qualcuno. 20 anni, dice Attanasio, che Antonio stette lì, senza mai farsi vedere da nessuno, senza uscire, vivendo in questa dimensione come sotterranea, come dentro, proprio nella profondità. E questa è la terza tappa. Poi vedremo questa tappa in che cosa sfocia. E poi c'è una quarta tappa in cui ancora Antonio non è contento, è ancora troppo vicino agli esseri umani, perché vedremo gli esseri umani lo andranno a cercarlo, lo staneranno, ma nella quarta tappa, ad un certo punto, lui sente che ha bisogno di allontanarsi ancora, di andare ancora più lontano dalla comunità degli uomini. E quindi si dice che a un certo punto va in una parte ancora più interna e solitaria del deserto. E qui Atanasio ci dice che qui va in un monte, nella parte più lontana del deserto, e qui viveva da solo nella parte più interna del monte. Quindi di nuovo un po' questa dimensione, la grotta, lo stare dentro la terra, lo stare nella dimensione del profondo. E qui ormai è esperto, quindi i demoni fuggivano, le bestie feroci stavano in pace con lui. E qui lui comincia a fare anche una cosa che può fare a questo punto, coltivare il campo. Comincia, ormai è diventato talmente familiare con le forze della natura e della terra, che comincia a creare un piccolo angolo di civiltà in qualche modo, no? Si fa portare una zappa, una scura, un po' di grano e comincia a coltivare un campo per prodursi da solo il pane, per se stesso ma anche per chi andava a trovarlo in cerca di insegnamento. E anche qui si dice che inizialmente le bestie lo infastidivano, gli rovinavano il campo, ma poi pian piano lui entra in relazione con loro, ci parla e pian piano lo lasciano in pace, lo lasciano fare. Allora, questa è la dimensione di cui parla Panikkar, cioè questa per me è la dimensione del monaco in contatto con la terra prima della comunità degli uomini, cioè il monaco che mette la dimensione della terra al primo posto. Ovviamente sempre però mantenendo l'orientamento verso il cielo, quindi relazione con la terra come base per una verticalità, sempre relazione con la terra come base per una verticalità. E sembra che a questa verticalità lo spazio intermedio non serva. Questa è una dimensione del monastico, no? Una dimensione del monastico anche all'interno di noi, questo voler stare in asana verticale, in postura verticale, con il coraggio di affondare nella terra e con l'aspirazione invece che si apre continuamente verso l'alto. Quindi questo stare tra terra e cielo. Panikkar proprio commenta questo sutra dicendo: il monaco sta proprio tra terra e cielo e si dimentica il mondo degli uomini, si pone in una dimensione, poi vedremo, astorica. Però qui c'è sempre un però nella proposta di Panikkar, avete capito ormai nel suo modo di procedere. Lui descrive una caratteristica del monaco e poi un po' anche la mette in discussione, cioè ci dice: sì, però il monaco non è soltanto questo, perché la comunità degli uomini c'è e la comunità degli uomini non può essere totalmente dimenticata. Quando Antonio vive nel fortino abbandonato in mezzo al deserto per 20 anni da solo in questa dimensione, ad un certo punto si dice che arriva, quando lo si legge si immagina una delegazione di umani che arriva in questo posto e sfonda la porta, no? Arrivano degli uomini che desiderano rivederlo, incontrarlo e desiderano imparare da lui, sfondano la porta del fortino e lo costringono a mostrarsi a loro, cioè lo vanno a stanare, lo vanno a cercare. Quindi, cioè, no? Il monaco è colonna, ma lo spazio intermedio in qualche modo viene ad interpellare. Gli uomini che abitano in questo spazio vengono a chiamarti, a dirti: guarda, abbiamo bisogno di una parola, abbiamo bisogno dell'insegnamento, abbiamo bisogno di guarigioni, no? Abbiamo bisogno. E quindi sfondano questa porta e è uno dei brani più belli della vita di Antonio, di Atanasio. Sfondano la porta la porta si apre, Antonio si mostra e lui si dice gli va incontro sereno e tranquillo, né contento perché tutti lo vanno a cercare, quindi non gratificato dal fatto che lo vadano a cercare, ma neanche disturbato, arrabbiato del fatto che hanno turbato la sua ascesi. Cioè, lui si mostra sereno, tranquillo, in pieno equilibrio. Addirittura per dire questo, sembra una descrizione un po' della Bhagavad Gita, cioè del saggio indiano, sempre imperturbabile, tranquillo qualunque cosa accada. Cioè Antonio si mostra, si dice, addirittura Atanasio utilizza questa espressione, dice, per chi lo conosceva, non era neanche né debilitato dagli ascesi, cioè né ingrassato né dimagrito, né, cioè era proprio perfettamente in equilibrio. E viene utilizzata proprio questa parola a un certo punto, no? Si dice che ad un certo punto aveva proprio un animo, si mostra con un animo pieno di equilibrio, no? Padrone di sé, anzi qui con un animo pieno di equilibrio. Quindi non viene urtato dalla comunità degli uomini che lo cerca, capisce che quello è il momento di dare loro qualcosa e quindi si apre alla dimensione della comunità degli uomini, si apre a questa dimensione, guarisce, insegna, spinge molti alla vita monastica, quindi diventa un grande maestro. Questa per me è sempre un buon indice della salute spirituale di una persona, cioè quando la persona, pur avendo attinto a grandi profondità e quindi essendo entrata in grandi profondità, sente quando è il momento di aprirsi alla relazione, no? Di mettersi al servizio del mondo. E lo fa serenamente, appunto, senza inorgoglirsi, senza insuperbirsi, ma anche senza urtarsi, senza arrabbiarsi. Io dico sempre agli allievi, quando vivete momenti di silenzio profondo, belli, periodi di silenzio belli, profondi, e uscite da quel ritiro, da quel silenzio, da quei giorni, e vi urtate per il minimo rumore, quel silenzio che avete vissuto è stato quasi inutile, nel senso che, ne abbiamo parlato l'altra volta, non siete ancora entrati, no, in un silenzio più profondo, perché invece bisognerebbe un po' riaprirsi. E quindi Antonio in quel momento si lascia tirar fuori, no, e si mette al servizio. Poi abbiamo visto, dopo c'è la quarta fase in cui va in un luogo ancora più lontano, sul monte, ma anche questo è interessante perché comunque lui lo fa ad un certo punto perché dice proprio sentiva che rischiava di insuperbirsi, cioè che il momento in cui si è messo a disposizione degli esseri umani che lo hanno cercato e li ha aiutati, poi capisce che però può inserirsi dopo un po' di superbia in lui, e allora capisce che ancora deve lavorare su di sé, e allora di nuovo va in un posto lontano, nascosto, dove però accoglie le persone che lo vanno a trovare e continua ad insegnare, no? E allora questo ci dice che forse il monaco deve imparare a trovare anche questa dimensione, cioè che forse non deve totalmente dimenticare la comunità degli uomini. La terra viene prima, nel senso che prima bisogna fare esperienza di questa verticalità, cioè prima bisogna stare dentro questa verticalità, osare di andare dentro, osare di orientarsi verso l'alto e quindi allontanarsi un po', appartarsi rispetto al mondo del movimento civilizzato, della società. Però poi deve riaprirsi, c'è un momento, ed è molto delicato sempre capire quando è questo momento, probabilmente accade più volte nella vita di ciascuno di noi, ci sono dei momenti in cui bisogna ricordarsi della comunità degli uomini, Questo è tanto più urgente, chiaramente, nel monachesimo cristiano. Noi qui, insomma, il monachesimo indiano può anche permettersi di rimanere nella verticalità e infatti di dimenticare il mondo degli uomini, ma il monachesimo cristiano no, perché comunque noi siamo, come dire, discepoli di un maestro che vive di movimenti verticali, ma che si mette a disposizione del mondo, che percorre, no? Diciamo sempre, le strade del mondo, e quindi non dimentica mai l'orizzontalità. Gesù non sta mai solo nella verticalità, vive per mettere la sua verticalità a disposizione dell'orizzontalità e quindi per metterla a disposizione del mondo, no? E quindi è urgente nel monachesimo cristiano invece ritrovare anche questa dimensione. Allora qui quello che mi veniva in mente come tra virgolette soluzione è forse, e questo me l'ha fatto pensare sempre Lesso, per poi alla fine sempre lì si torna ad Henri Lesso, e leggendo un po' del suo testo sul monachesimo, e la soluzione tra virgolette credo che sia quella di vivere questi tre mondi con il coraggio appunto di viverli tutti e tre, ma a partire da una postura che non è né la verticalità né la pura orizzontalità, e ovviamente verticalità e orizzontalità insieme creano la croce, quindi sono in qualche modo un simbolo cristiano, ma diciamo, anziché vivere questa dimensione o esclusivamente verticale o esclusivamente orizzontale o di mescolanza di queste due, trovare un'altra postura, che è quella di abitare, imparare ad abitare un quarto mondo. Quindi non ridursi all'esperienza dei tre mondi, che comunque vanno sperimentati, il mondo sotterraneo, il mondo degli esseri umani, il mondo, come dire, divino, ma andare oltre questi tre mondi e imparare a dimorare in un quarto mondo, che è il divino stesso, cioè trovare dimora nel divino, come Gesù che dimora sempre nel Padre, ha questa relazione strettissima con il Padre, proprio perché dimora nel Padre, può scendere nelle profondità della terra, può salire in cima alla montagna a pregare, può muoversi per la terra ad incontrare, a predicare, a guarire, ma vive radicato in una quarta dimensione, che è quella del Padre. In India, quando ci sono tre cose e poi c'è un quarto, il quarto è sempre qualcosa che ci porta nella dimensione dell'oltre. Si parla dei tre stati di coscienza, no? Veglia, sonno, sonno profondo, e poi c'è un quarto stato, che è lo stato della meditazione profonda, che è uno stato che è oltre la coscienza ordinaria. I tre stadi della vita, e c'è un quarto stadio della vita, che è quello appunto del sannyasa, della rinuncia. Cioè, quando c'è un quarto, è sempre qualcosa che ci parla della dimensione di un oltre. Allora, una sorta di luogo interno, profondo, in cui abitare, e a partire da questo osare poi di vivere il rapporto con i tre mondi. Che non è, guardate, non è la stessa cosa del mondo celeste, perché il mondo celeste per l'India non è il mondo dell'oltre, è il mondo degli dèi, il mondo dei santi, diremmo noi, no? Cioè il mondo delle energie sottili, ma non è il divino puro. Proprio questo quarto mondo è proprio il mondo del divino puro, appunto Lesso lo chiama il luogo del Brahman, il luogo dell'Atman, no? Il luogo del divino, e lì bisogna imparare a stare. Se si trova collocazione in quel mondo, cioè se si, no? se si impara ad abitare quel mondo, allora si può vivere il rapporto con la terra, vivere il rapporto con la spiritualità, vivere il mondo, il rapporto con il mondo tranquillamente, no? Cioè non c'è più questa esclusività della verticale o questa prevalenza dell'orizzontale o questa fatica della croce, c'è l'essere stabili nel sé, nel divino, nel padre, e a partire da quello vivere tutte le dimensioni possibili.
Allora, bene, grazie veramente Antonia, perché ci hai dato delle immagini molto forti, molto chiare, e anche delle domande importanti a cui provare a rispondere. E anch'io ho provato a rispondere alla domanda che ci ha posto oggi Panikkar e che tu hai cercato di appunto di cui tu hai cercato di trovare una soluzione in questa abitare nel divino, nel quarto mondo. E mi sono chiesto come avrei affrontato questa chiacchierata insieme oggi, questo dialogo sul testo di Panikkar e su queste domande, e ho pensato che avrei dovuto comunque partire dalla mia esperienza personale, sia perché sono monaco, quindi esperienza di monaco, sia perché sono un rappresentante della famiglia umana, e prima di essere monaco sono un uomo che ha studiato, ha fatto il suo iter come fanno tutti, e oggi per esempio sono qui anche perché io ho studiato scienze forestali, quindi nella mia esperienza di vita mi sono confrontato con questo mondo naturale. Questo interesse verso la natura è qualcosa insito in ciascuno, cioè ogni essere umano, diciamo, che abbia una relazione sana con se stesso e con il mondo, ha proprio intimamente iscritto un senso di appartenenza alla natura, un'attrazione fisica, un'attrazione naturale, per cui quando siamo soprattutto bambini noi ci sentiamo ancora come parte della natura stessa, cioè facciamo addirittura fatica a sentirci una specie, un essere umano, ci identifichiamo nel fiore, nell'erba, nel vento, nell'acqua, nel rumore del bosco, delle fronde, negli animali. Io ero praticamente in estasi, cioè entravo in una dimensione di distacco dal mondo reale quando frequentavo il parco del Gran Paradiso, nazionale del Gran Paradiso, Val d'Aosta, per tanti anni, e i miei genitori mi lasciavano girare tranquillamente da solo, anche da bambino, in mezzo al bosco, alla foresta. Conoscevo tutti gli animali, i loro nidi, le loro tane, le loro abitudini, e in qualche caso entravo anche in una certa relazione con loro, anche con animali tipo serpenti. Non avevo paura delle vipere, sapevo che erano pericolose, ma nello stesso tempo sapevo anche come stare attento per non entrare nel loro mondo in modo violento, per cui diventassero aggressive. Ecco, insomma, era una specie di sentimento naturale di appartenenza. E per questo, quando è stato il tempo di decidere quale studi avrei fatto, tra i tanti che mi sarebbero interessati, quello che poi ho scelto è stato appunto lo studio di scienze forestali, una facoltà di agraria, un ramo della facoltà di agraria, e perché immaginavo che poi avrei fatto la guardia forestale, avrei fatto il guardiano, colui che in qualche modo conserva, si prende cura, coltiva, mantiene vivo un habitat, uno spazio vitale che io sperimentavo come assolutamente importante. Infatti, quando poi tornavo in città, passavo lungo periodo in città, sentivo proprio il bisogno, come l'aria, di ritornare nei boschi. E gli studi sono stati importanti, mi hanno fatto scoprire quanto effettivamente noi dipendiamo dalla terra, dalla natura. In effetti, noi crediamo oggi di essere così, come dire, indispensabili su questa terra, e abbiamo dimenticato che invece è la terra che è indispensabile per noi. Noi, esseri umani, siamo comparsi sulla terra soltanto 200 milioni di anni fa, che è un tempo microscopico se paragonato a quando si è formato l'universo, quasi 14 miliardi di anni fa. E se poi pensiamo che la Terra si è formata 4 miliardi e mezzo di anni fa, ecco, questi 200 milioni di anni in cui l'uomo esiste sono come gli ultimi, diciamo, gli ultimi 4 secondi. Se noi prendiamo la vita della Terra, 4 miliardi e mezzo di anni, la comprimiamo in una giornata, l'uomo è apparso 4 secondi prima della mezzanotte, della fine della giornata, rispetto al tempo della Terra. Per cui noi siamo stati preceduti da milioni di anni in cui la natura esisteva senza che l'uomo ci fosse. E l'uomo è scaturito dalla natura. Noi siamo costituiti proprio dalla natura. Insomma, gli studi sono stati importanti, ma nello stesso tempo io sentivo anche l'esigenza non solo di comprendere il come funzionano i meccanismi della natura che ci danno da vivere, le piante che attraverso la fotosintesi, un'invenzione biologica unica nell'universo, forse non si sa se ci sono altri pianeti con organismi che riescono a sintetizzare gli elementi attraverso la luce del sole e creare quelle molecole che ci servono per vivere, gli zuccheri e le molecole poi più complesse come le foglie, le piante, che poi diventano animali e di cui si cibano gli animali, eccetera. È molto complesso questo meccanismo, ma la mia domanda non era rimasta soddisfatta completamente, perché anche dopo aver compreso tante cose mi chiedevo: sì, il come va bene, ma perché? Perché? Perché c'è questo mondo? Perché il mondo è fatto così? Perché ci sono io? Perché ho bisogno di queste piante, di questi animali? Chi c'è dietro a tutto questo? Cosa c'è? Cosa si muove? Che senso ha? E allora diciamo, non posso dire il caso voluto, perché non è certamente casuale, ma proprio mentre ero a Firenze a studiare scienze forestali ho iniziato a entrare in contatto con dei monaci camaldolesi che erano venuti a Firenze a fare delle conferenze, e a quel punto ho iniziato a frequentare i loro monasteri, in particolare proprio questo di San Gregorio al Ceglio, poi Camaldoli, Fontavellana, e dopo vari anni, varie esperienze, ho pensato che avrei voluto attingere alla loro esperienza particolare. Perché? Perché avevo compreso una cosa dei camaldolesi rispetto a altri ordini che avevo conosciuto religiosi. I camaldolesi avevano una grandissima tradizione di vita immersa nella natura e di scambio, relazione molto profonda con la natura. Avevano fatto della natura la loro stessa regola di vita, e questo per me era qualcosa di straordinario. Sì, perché in effetti proprio un seguace di San Romualdo nel 1080 scrive il Liber de Eremitice Regule, e in questa regola di vita, che trae spunto proprio dalla fisiologia delle piante, dalle caratteristiche delle piante, estrae gli insegnamenti per la vita del monaco. Per esempio parla di sette alberi in particolare. Il primo, per esempio, è il cedro, e dice: per la nobiltà del cedro tu imparerai la sincerità e la dignità. Il biancospino ti sarà importante per lo stimolo alla correzione e alla conversione. Il biancospino c'ha le spine, quindi ti obbliga a convertirti, a correggerti. Il mirto ti insegna la sobrietà e la temperanza. Il mirto sta in zona mediterranea, molto arida, in Sardegna, quindi è abituato a vivere dove c'è poco cibo, poco, è troppo solo, e quindi sobrietà e temperanza. L'olivo sarà importante perché ti dona la letizia, la pace e la misericordia. L'olio è quello che ti illumina, non solo perché brucia per la lampada, ma anche perché ti nutre. L'abete, per la sua giustamente posizione così verticale, sarà un maestro di meditazione e di sapienza. L'olmo, sostegno e pazienza. Sappiamo che si usa l'olmo per sostenere le viti, le vigne e tutte le colture. Il bosso, che è un piccolo cespuglio, per l'umiltà e la perseveranza. Ecco, proprio questi monaci camaldolesi avevano piantato grandi foreste attorno a Camaldoli di abete bianco, perché l'abete bianco era per loro appunto maestro di meditazione e di sapienza, così come ha descritto Antonio, come descriveva Panikkar. Loro vedevano l'uomo come un albero piantato in terra e che tende verso il cielo. Quindi c'è questa tensione verso il divino. E questo approccio della spiritualità camaldolese mi sembrava molto interessante e quindi confacente, anche rispondente un po' alla mia sensibilità e alla mia formazione. Così sono entrato e ho iniziato la mia esperienza monastica. E l'esperienza monastica mi ha portato, come potete ben immaginare, a confrontarmi con lo studio poi anche dei testi sacri, della teologia. E lì ho imparato, ho letto e ho imparato un po' a comprendere il significato profondo della creazione. Per esempio, nella Genesi noi scopriamo che il creatore, prima che creasse l'uomo e la donna, gli aveva preparato un bellissimo giardino. Prima aveva separato il cielo dalla terra, la luce dalle tenebre, l'acqua del mare dalla terraferma, poi aveva creato le piante, i pesci, gli uccelli, poi gli animali selvatici, prima i serpenti, poi quelli più grandi, poi alla fine l'uomo e la donna. Ecco, Dio si è preso cura dell'uomo e gli ha costituito un luogo ideale per vivere. Ma poi scopriamo nella lettura della Genesi che l'uomo non ci sta in questo giardino, perché quando scopre che ci sono delle regole, e i monaci vivono in una situazione, in una casa, dove la regola è il pane quotidiano, ma gli uomini le regole fanno un po' fatica a digerirle, e soprattutto quando scoprono che non le hanno fatte loro, perché noi ci possiamo anche fare le nostre regole. Io mi posso chiudere in casa, mi faccio le mie regole, decido chi vedere, chi non vedere, chi mi sta simpatico, chi no. A queste regole mi posso anche assoggettare, ma quelle che mi fanno gli altri è più difficile. E quando scoprono che il giardino ha dei suoi meccanismi, ha delle sue regole, certi alberi li puoi mangiare, certi no, perché dovrei limitarmi? Perché dovrei ammettere che qualcuno mi dia delle regole? E quindi c'è una negazione di questo rapporto con la natura. Cioè l'uomo dice: io non mi voglio sottomettere alla natura, a come è fatta, semmai è lei che si deve sottomettere a me. Ed è questo che nel contesto di cui stiamo parlando potrebbe essere una lettura del peccato veramente originale. Cioè il peccato potrebbe essere inteso in questo senso: l'uomo vuol far finta di non essere scaturito dalla terra, di essere sradicato. E questo è una rottura del rapporto con la natura. Potrebbe sembrare qualcosa di totalmente negativo, ma dall'altra parte, rispetto a un bambino come ero io, che non vedeva la distanza tra lui e la natura, si sentiva un tutt'uno, e anche un modo di crescere, quello di comprendere che tra me e la natura c'è una distinzione, che faccio parte della natura, ma non sono io il creatore, ne faccio parte, ne sono una parte, sono distinto. Io sono un essere umano, tu sei un'aquila, un cavallo, una marmotta. Dare il nome alle creature diventa per l'uomo un differenziarsi. E allora si scopre nelle Sacre Scritture che l'uomo è vero che nasce dalla natura ed è natura, ma non è solo questo. E l'immagine che abbiamo appena descritto dell'uomo che ha la testa verso il cielo e i piedi sulla terra mostra che vive un dualismo che è insito proprio nella nostra dimensione di creatura. Perché noi siamo natura, ma anche cultura. Cultura, che significa conoscenza, spirito, quindi è la parte che sta più in alto, che tende verso l'alto, che tende verso Dio, ha qualcosa sicuramente a che fare con Dio, perché culto e cultura sono due parole che nascono una dall'altra, no? Cioè il culto verso Dio è quello che mi permette di, diciamo, di entrare in una dimensione di cultura e quindi di differenziarmi dalla natura. Infatti l'uomo non potrebbe rimanere solo determinato dalle leggi naturali, dai suoi istinti, da ciò che è esclusivamente meccanicistico. Lo sappiamo, cioè noi non siamo soltanto come una pianta che abbiamo bisogno di acqua, di cibo, perché noi sappiamo che se tu anche hai da mangiare, ma non hai delle relazioni, non hai una spinta verso l'alto, tu ti ammali e muori. E quindi l'uomo si scopre appunto in una dimensione quasi di tensione tra due poli opposti, ma tutte e due necessari. Platone stesso, che riprende delle immagini dei Veda, degli antichi Veda, descriveva l'uomo come una pianta rovesciata e diceva che l'uomo in effetti è una pianta che ha le radici verso il cielo, perché trae dal cielo, dal luogo della divinità, il suo senso, il senso della sua vita, l'energia più importante, e nello stesso tempo espande i suoi rami nella terra. Ecco, allora io ho iniziato a pensare questo. L'uomo viene descritto come un albero rovesciato, la pianta con le radici verso Dio, ma in realtà siamo anche allo stesso tempo degli alberi con le radici in terra, che hanno bisogno di succhiare la linfa, il cibo, l'aria, l'acqua che la terra, la madre terra, ci fornisce. Quindi anche qui c'è un albero e un altro albero rovesciati, quasi come in una circolarità. È vero che l'uomo trae nutrimento dal trascendente, ma anche dalla natura, dalla terra. Ecco, questa polarità ha sempre determinato l'uomo, e l'uomo ha dovuto continuamente dibattersi sull'articolazione tra elemento, diciamo, celeste e elemento terrestre. Addirittura delle epoche intere sono state caratterizzate dalla declinazione di questi due elementi. Facciamo un esempio: Medioevo e Rinascimento. Nel Medioevo abbiamo dato un'importanza prevalente alla natura, alla divinità, mettendo Dio al centro dell'universo e la natura, l'uomo, come un satellite che gli ruota attorno. E poi nel Rinascimento abbiamo fatto il contrario, abbiamo messo l'uomo e la natura al centro e Dio come una tensione verso cui andare, ma certamente partendo dal nostro centro. Vedete quanto questa articolazione può in qualche modo determinare il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, il nostro modo di fare delle scelte, di immaginare l'arte, la cultura, l'architettura, addirittura la cucina, di cosa mangiare, di come mangiare. Cos'è successo dopo il Rinascimento? Ecco, è arrivato Cartesio, Descartes, che ha ha diviso il reale, diciamo l'universo, la realtà, scusate, ha diviso la realtà in due parti. La res estensa, che sarebbe il reale, quello che tocchi, la natura, la res extensa, il mio corpo, quello che siamo, e la res cogitans, il pensiero. Due cose le ha distinte. E poi ha detto, cogito ergo sum, il pensiero mi fa esistere. Se noi prendiamo all'estremo questa affermazione e la portiamo nei 4 secoli fino a oggi, comprendiamo il punto in cui siamo arrivati oggi, che è la punta estrema di questo pensiero. Cioè, io non ho più bisogno della res extensa. Che mi importa di toccarti, di vederti? A me basta immaginarti. Mi basta uno schermo, mi basta una foto, mi basta un pensiero e tu esisti, io esisto. E la terra? Ma sì, sentirò un video su YouTube con gli uccellini che cinguettano e sento anche la terra. Ma tu da dove lo trai questo nutrimento? E Dio è un pensiero pure lui? Cogito ergo sum ci ha portato estremizzandolo, non era questo lo scopo di Cartesio, ma noi l'abbiamo estremizzato, e ci ha portato alla realtà virtuale, dove il dualismo è esploso praticamente. Non c'è più nemmeno una circolarità. E allora oggi lo comprendiamo, il motivo per cui la Terra la stiamo distruggendo, perché non ci serve, perché non ha più un valore. Io non ho più bisogno della Terra, quindi la posso usare come mi pare piace, la posso devastare, posso farne un qualcosa solo per guadagnarci, posso sfruttarla al massimo. Poi se dopo la spremo come un limone e quelli che vengono dopo non hanno più niente da spremere, non mi interessa. È la conseguenza dell'esplosione di questa polarità, che esiste e deve essere mantenuta insieme, perché se si scardina arriviamo a queste conseguenze. Allora la domanda chiaramente è questa: ma c'è una sintesi possibile per rimettere insieme questa tendenza dell'uomo che va da una parte verso l'alto, verso il pensiero, verso Dio, e dall'altra verso il basso, perché ha bisogno di nutrirsi, perché è parte della terra? Come fare oggi, nella situazione in cui siamo, in questa disgregazione culturale che viviamo, come facciamo a rimettere insieme i pezzi, a ricostituire una tensione positiva, armonica? Allora, la risposta che ho trovato è un po' questa. Credo che noi dovremmo rifondare la cultura sulla coltura della terra. Cioè dovremmo riprendere una sapienza, una cultura che nasce dall'esperienza della coltura, della coltivazione della terra, come facevano i monaci camaldolesi, che hanno imparato la regola di vita dalla regola della natura. Hanno cercato di fare il cammino inverso di Adamo ed Eva, cioè di desumere le leggi dalla natura e di assumerle liberamente come delle rotaie su cui viaggiare, non come delle barriere da non superare, ma come qualcosa che ti sostiene. Allora, ecco, ripartire da una cultura della terra. Ma che cosa vuol dire cultura della terra? Rimaniamo ancora a livello teorico? potremmo rischiare di rimanere a livello teorico. L'unico modo per non rimanerne è quello di interpretare questa coltura come un prendersi cura. Quando io coltivo qualcosa, mi prendo cura, la faccio crescere, mi faccio di tutto perché possa vivere. Ecco che questo prendersi cura è proprio l'uscita dall'io, dall'egocentrismo che il cogito ergo sum aveva creato. Tutti i filosofi ci insegnano che questa massima di Cartesio ha dato avvio appunto alla scoperta dell'io, no? Ecco, l'io che è diventato autonomo scopre il tu, scopre l'altro, la natura, l'altra persona. Prendersi cura ti fa scoprire l'altro attraverso l'interdipendenza, comprendere che io non posso vivere senza la natura, che non posso vivere senza l'altro e che anche l'altro non può vivere senza me e che anche la natura, perché se io la distruggo e non me ne prendo cura, lei muore e muoio pure io. E allora, da monaco, quale sono che si confronta con la parola biblica, con la parola del Vangelo, non poteva non venirmi in mente e ritornare in mente quel Vangelo di Matteo, che per puro caso, questo lo possiamo veramente dire, abbiamo meditato, letto oggi nella liturgia domenicale, quello in cui Gesù dice: mi avete visto assetato, affamato e mi avete dato da mangiare, vi siete presi cura di me. Tutte le volte che voi lo avete fatto con qualcuno, soprattutto con quelli che non hanno niente, con i più piccoli, ecco, l'avete fatto con me. Questa dimensione del prendersi cura nel messaggio cristiano diventa fondamentale, cioè quella terra di mezzo, quel luogo di cui parlavamo prima e che ben ha spiegato Antonia, no? Quella dimensione della storia, della realtà concreta della nostra quotidianità che ogni giorno viviamo e che a volte saltiamo a pie pari perché andiamo da un soddisfacimento delle nostre esigenze biologiche, mangiare, bere, dormire, a una ricerca di qualcosa di al di là del concreto, di virtuale, di spirituale, di cognitivo, di culturale, lasciando perdere appunto ciò che invece Cristo ci indica come il centro. Cioè il prendersi cura diventa l'unica modalità per mettere insieme cielo e terra e per farlo diventare qualcosa di concreto. Io mi prendo cura di te, tu ti prendi cura di me. Se vedo un animale, mi prendo cura di lui, una pianta, non la brucio, non distruggo foreste, piante, alberi, fiumi, mari, non posso inquinarli senza pensare che qualcosa mi succeda, perché poi questo brano evangelico ci dice: tutte le volte che tu non ti sei preso cura di qualcuno, non ti sei preso cura di Dio stesso, oltre che di te stesso. Tanto è vero che dice a coloro che non si sono curati di nessuno che andranno a finire là dove non c'è più niente, non c'è più gioia, non c'è, ecco, non c'è amore, non c'è più niente. Ecco, io credo che dobbiamo recuperare proprio questa dimensione dell'umanità, che è propria dell'umanità, che che è del prendersi cura. E anche a livello proprio biologico, naturale, se ci fate caso, l'unica creatura vivente sulla faccia della Terra che ha bisogno di un tempo di cure, praticamente molto l'unico che ha bisogno di un tempo di cure, di uno svezzamento, eccetera, è il figlio dell'uomo, è l'essere umano. Tutte le altre, gli altri esseri viventi, dopo pochi minuti, massimo ore, che sono nate, se ne vanno in giro da sole, mangiano da sole. Noi abbiamo bisogno di anni, 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 non solo di cibo. Perché se noi anche avessimo dei genitori che ci danno da mangiare, ma non ci danno qualcosa di più, non ci amano, non ci insegnano che cosa significa il prendersi cura, noi siamo degli esseri morti, non riusciamo a vivere. Ecco, credo che questa dimensione del prendersi cura sia il centro della nostra esistenza, e ce lo mostra Gesù stesso. E credo che la vera contemplazione di Dio non sia, su questo la mia posizione è differente da quella di Henri Lesseau, ma sicuramente non voglio dire che è una contraddizione, è in contraddizione, perché io sostengo che tutte le cose devono avere il loro polo opposto, che coesiste. Se da una parte Lesseau, come ci ha spiegato Antonia, dice che il modo migliore per fare la sintesi tra mondo divino e mondo della terra sia vivere in un mondo pienamente divino, il quarto mondo, ecco, io quello che ho imparato nella mia esperienza di monaco è quello di vivere invece nel mondo di mezzo, cioè di vivere semplicemente la nostra esistenza quotidiana in questo prendersi cura. Ed è questa la vera contemplazione, perché Gesù ci dice: ogni volta che tu ami tuo fratello, incontri me, incontri Dio, fai l'esperienza del divino proprio lì, proprio in questo mondo, non in un'altra dimensione. E allora questo diventa incredibilmente importante anche per il recupero del nostro rapporto con la Terra, perché se noi riusciamo a comprendere, a credere fino in fondo che quando ci prendiamo cura di una persona, ma anche di un animale, di una pianta, noi ci stiamo prendendo cura di Dio, sapete cosa stiamo facendo? Stiamo ridonando alla Terra il suo valore divino, che diciamo che un certo pensiero filosofico di Cartesio aveva cancellato. Cioè noi con l'illuminismo abbiamo guardato la natura solo in termini di dimensioni, proporzioni, quantità, e non più di anima. Che cosa c'è dietro? Abbiamo perso quella sacralità della natura che è innata in noi quando siamo bambini. Quando dicevamo prima che da bambini tutti quanti abbiamo sperimentato questa armonia, questa gioia quando stavamo nella natura, perché poi l'abbiamo persa? Perché la perdiamo? La ritroviamo solo in certe situazioni. Ecco, prendersi cura ci insegna a ritrovare la sacralità, la presenza di Dio qui. Non c'è bisogno di andarlo a cercare in cielo, nell'iperuranio, perché Dio è qui, dentro di te, dentro questa pianta, dentro gli animali, nell'acqua, nell'aria. E allora iniziamo a comprendere che la nostra relazione, la nostra vita nel mondo non può più essere una vita parcellizzata, spezzettata, ma deve avere una comprensione integrale, ecologica, del tutto, come anche il Papa Francesco ci sta cercando di far capire con i suoi documenti, in particolare l'enciclica Laudato Si. Questo approccio ecologico diventa per noi vitale. Oggi gli scienziati, quelli che studiano le ere geologiche, hanno soprannominato il tempo in cui viviamo l'antropocene, cioè il tempo dell'antropos, dell'uomo. Perché? Perché hanno dovuto ammettere che per la prima volta nella storia dell'universo una creatura, cioè una specie di questa, sta perturbando tutte le leggi della natura, le sta modificando al punto tale da rischiare di distruggere l'ecosistema. L'antropocene, l'uomo al centro che distrugge tutto. Ecco, prendersi cura e ridare un'anima alla natura ci potrebbe far passare a un modo di vedere e di vivere le cose che ci potrebbe introdurre in una nuova era, quella che io proporrei come oikocene. Oikos, in greco casa, ecco l'era in cui ci sentiamo tutti a casa, cioè facciamo parte della stessa famiglia, la terra, le piante, gli animali, il cielo, l'uomo, Dio, non sono uno lassù, uno laggiù, sono tutti insieme, collegati, intimamente, che interagiscono intimamente, e non si può più pensare a compartimenti stagni, perché altrimenti distruggiamo tutto. E questo ci porta allora a ritrovare quel senso di responsabilità che oggi abbiamo completamente perso. Poiché tutto è virtuale, non c'è più nemmeno responsabilità. Io faccio qualcosa e non mi rendo conto delle conseguenze che ha. Non ci rendiamo più conto delle conseguenze che ha. E tanto è vero che non ci rendiamo neanche più conto di qual è il valore di un piccolo gesto, come dare dell'acqua, come dare da mangiare, e infatti non lo facciamo. Infatti, se vediamo qualcuno che muore, lo lasciamo morire. Se vediamo qualcuno su una barca in mare, lo facciamo affondare, piuttosto che prendercene cura. Perché abbiamo perso anche questa idea della responsabilità, che è legata alla sacralità. Se io non riconosco la tua sacralità, non ti do da mangiare, non ti vengo a salvare. Se non ritroviamo appunto questa sacralità che si impara nel prendersi cura. Ecco, Dio si è preso cura dell'uomo, lui per primo, e ci ha insegnato a prenderci cura, perché noi siamo nati da donna, da essere umano, che ci ha amato, si è preso cura. Ecco, ritornare a questa cultura del prendersi cura, della coltura. E io mi sono detto, ma io poi per concretizzare questo, cosa posso fare come monaco camaldolese? Allora mi è venuto in mente che quando mi hanno chiesto di andare in Tanzania per costruire un monastero e fondare una nuova comunità, ho pensato che non poteva questa comunità poi dopo vivere se non avesse avuto anche una terra e un bosco. E abbiamo comprato una montagna che abbiamo iniziato a rimboschire. E questo non solo darà la sussistenza economica nel futuro di queste comunità, di questa comunità, perché potranno dalle piante trarre anche dei benefici, ma oltretutto sta contribuendo a riforestare parti del pianeta, quando in altre parti le stiamo distruggendo. Guardate l'Amazzonia, scientificamente la stanno disboscando perché sanno che se si scende sotto il 35% di superficie boscata, l'Amazzonia perde il ciclo delle acque, non è più una foresta pluviale e si secca, diventa una savana, e così loro ci possono coltivare e mettere le mucche a pascolare per fare le hamburger. Bene, ora questo piccolo gesto mi ha poi fatto pensare a una idea che adesso io lancio un po' così, come qualcosa che è nata nella mia meditazione per questa sera, ma che vorrei poi concretizzare. Mi piacerebbe proporre per Natale e anche non solo per Natale, una proposta di prendersi cura di un pezzo di foresta, cioè di ognuno di noi potrebbe iniziare a contribuire a piantare qualche pianta, perché no? Al posto di regalare un qualcosa di plastica a un mio amico che poi dopo lo butta via e mi dice grazie, io dico guarda, ho piantato un ettaro di piante, ti regalo un segno che tu hai permesso, il regalo che ti faccio è questo, tu mi hai permesso di offrirti e di offrirci un po' di ossigeno, un po' di natura in più su questa terra. Per esempio, questo è un esempio piccolo che mi è venuto in mente grazie all'esperienza che ho avuto, la possibilità di trovare un terreno adatto dove piantare delle piante. Ma ognuno di noi può trovare nella sua vita degli esempi, anche se soltanto dare un bicchiere d'acqua a chi sta male è un modo di dare senso alla nostra vita, di ridare sacralità alla natura umana, alla natura in generale. E il Papa infatti ha detto, la crisi ecologica non è solo una crisi, diciamo, ambientale, ma soprattutto è una crisi etico-culturale, perché abbiamo perso questa capacità di prenderci cura, di scoprire il sacro che c'è in tutto. Per cui ognuno di noi potrebbe questa sera tornare a casa e farsi delle domande. In che cosa io posso prendermi cura di più delle persone che ho vicino? In che modo? Degli ambienti in cui vivo. Questa è un po' la risposta che ho trovato alla domanda come mettere insieme questa tensione, e mi sembra che il Vangelo ci indichi proprio questa dimensione dell'umano, della storia, della realtà concreta, della natura in cui viviamo, della terra che ci è stata data non per distruggerla, ma perché sia vita per noi e per tutti quelli che verranno dopo di noi. Grazie.
Grazie Mario, ci hai riportato un po' anche alla concretezza. sì, per averci un po' sollecitati a trovare un'uscita dai dualismi e a reimmergerci appunto in questo senso di sacralità che poi però si può manifestare effettivamente nella concretezza, no? Della vita di ciascuno di noi.